Buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Popolare. Per questa mattina abbiamo preso possesso dello spazio di Good Times perché l'abbiamo trasformato in un Good Times declinato al Castello della Rocchetta, al cortile della Rocchetta, al Castello Sforzesco, da dove, come sapete, da molti anni, ogni volta che c'è Book City, Radio Popolare va in diretta dalla sua postazione mobile. E dunque, anche quest'oggi ci saranno molte trasmissioni in diretta da qui. A seguire, dopo di me, ci sarà il Verziere di Leonardo con Fabio Fimiani, poi ci sarà la trasmissione di Arti Visive, I Girasoli con Tiziana Ricci, e poi ancora ci sarà Barbara Sorrentini con la sua trasmissione di Cinema Chassis. E la nuova trasmissione di Luca Parena dedicata agli highlights di sport. Siamo qui insieme alla nostra non so se posso dire tecnica o devo dire tecnico, Mary? Tecnica. Mary, che è entrata nella nostra squadra tecnica da poco, ma già mi sembra estremamente sul pezzo, quindi io mi sento molto tranquilla, e così come spero il nostro ospite di oggi, di questa mezz'ora che saremo, in cui saremo in diretta qui dal cortile della Rocchetta, che è veramente un ospite molto importante. Mi fa molto piacere incontrarlo, anche perché è amatissimo anche in Italia, e che presenterà proprio qui al Castello domani alle ore 11 l'ultimo libro che è stato tradotto per Feltrinelli Gramma in italiano, che è La casa devastata, che rappresenta tra l'altro La notte devastata, scusatemi perché pensavo alla casa dove si svolgono le attività, La notte devastata. La notte è molto presente negli scritti di questo autore che fra un attimo vi presenterò, anche in suoi scritti precedenti, che non attenevano, diciamo, al genere a cui fa riferimento per questo ultimo romanzo. Credo che la notte sia amica di chi scrive molto spesso, ma lui ne fa un uso di cui mi piacerebbe indagare molto le origini, perché l'originalità con cui ci porta nelle notti dei suoi romanzi è qualcosa che non si può dimenticare se si legge un suo libro, in particolare questo. Dicevo, La notte devastata è una storia che potremmo definire horror, o almeno così è stata definita, ma che è anche molte altre cose. È un romanzo di generazione, ci riporta negli anni 90, con la sua musica, le sue ossessioni, le molte malinconie della generazione dei giovani di allora, che scoprivano in qualche modo una forma di ennui, usiamo proprio una parola francese, che li porta a cercare emozioni. I giovani cercano le emozioni sempre, ma in particolare se la malinconia li possiede, le cercano ancora più forti. E quindi quello che poi succede, in parte ve lo racconteremo, in parte no, in questo romanzo, testimonia anche un'estrema attenzione a dei meccanismi che hanno a che vedere con l'età forse più complicata dell'esistenza, quella del passaggio all'età adulta attraverso molte esperienze, molte avventure, talvolta anche tragiche. Lui è Jean-Baptiste Delamot, grazie, benvenuto.
Merci, merci beaucoup pour votre accueil et merci d'avoir commencé cette interview en musique avec Nirvana. Si. Ma traductrice et moi, on dansait derrière le micro et je suis très heureux d'être ici.
Continueremo con i Metallica. Ecco, perché non ho messo i Sepultura perché non è detto che a casa al mattino del sabato i Sepultura riescano proprio, perché il death metal è un filino complicato al mattino del sabato, però avremmo potuto. La musica, io parto da lì invece che dalla storia. Un gruppo di adolescenti di una piccola città di provincia, o meglio, di una piccola località vicina a Tolosa, quindi si racconta tra l'altro una parte della Francia che noi altri europei conosciamo poco. Quindi questo è già molto interessante, perché noi siamo abituati o a Parigi oppure a un certo tipo di provincia di altro tipo, la Normandia, il nord, la costa, Marsiglia e queste cose. Invece così già è subito un viaggio, no? Attraverso un ambiente. Questo gruppo di ragazzi che in inglese definiremmo maladjusted, cioè un po' in milanese maltransema, che messi insieme un po' così come succede in tanti posti del mondo, sono ovviamente attratti dal proibito, chi non lo è da giovane, no? E il proibito è una casa, è per quello che prima ho detto, la casa devastata invece che la notte devastata, dove non si può entrare, naturalmente non si può entrare e naturalmente ci si entra. Questa casa però porta con sé non soltanto un meccanismo molto ben governato da Jean-Baptiste Delamotte, cioè quello dell'horror, cioè della suspense, di come crearlo, l'ansia anche nel lettore, ma porta con sé una ricerca interiore che cambia completamente la portata, lo spessore del romanzo. Fa pensare, lui stesso lo ha ammesso, a Stephen King, ad altri grandi autori che hanno messo sempre anche l'elemento interiore, individuale, quasi filosofico, dentro i loro libri. Quindi chiedo, Tolosa è anche la sua città, e dunque quando ha intuito che Tolosa era una buona idea per l'horror?
Alors, je suis né à Toulouse, mais j'ai grandi dans un petit village qui était à l'extérieur de la ville. Et j'ai grandi dans un lotissement, donc une zone résidentielle, qui est un territoire assez peu représenté en littérature française.
Io sono nato a Tolosa, effettivamente, ma non proprio in città. Sono nato in periferia, per così dire, in un villaggio all'esterno, diciamo la prima cintura, la chiameremo noi forse, in una di queste zone residenziali di cui si parla molto poco, effettivamente, ad esempio in letteratura o al cinema.
Et j'ai pensé que ce serait intéressant de voir de quelle façon est-ce que je pouvais utiliser mes souvenirs de mon adolescence, des années 90, et de ce territoire en particulier. Pour écrire ce roman.
E mi sono detto, vediamo cosa se può essere interessante, magari utilizzare quelli che sono i miei ricordi degli anni 90, della mia adolescenza e della vita in questo tipo di contesto, magari ne viene fuori un romanzo interessante.
Ecco, dato che è la sua Tolosa, e l'avevamo capito, quella, lei potrebbe essere stato uno di quei ragazzi, no? Cioè, la domanda che viene da fare è: dunque, la provincia francese nel corso dei decenni ha creato grandi capolavori, o i personaggi che magari potevano anche essere parigini vanno sempre in provincia. Penso invece a libri come quelli di Édouard Louis che ci porta ancora in un'altra provincia con dei connotati anche politici, sociali. Perché la provincia è così nettamente staccata dalla grande città? Lo è in tutti i paesi, ma da noi un po' meno. Da voi è proprio un altro mondo.
J'ai l'impression que c'est en grande partie dû à un héritage culturel qui faisait que la plupart des écrivains pendant très longtemps en France venaient des villes, étaient nés en ville, souvent à Paris, à la capitale. Ils avaient fait de hautes études de littérature ou de sciences politiques et ils étaient naturellement devenus écrivains ou ils avaient eu accès à la littérature.
Oui, oui. Ma in realtà penso che sia un po' un'eredità culturale, un retaggio culturale che ci portiamo dietro, perché la tradizione vuole che in Francia lo scrittore arrivi da Parigi, va a Parigi, va a studiare a Parigi, studia Sciences Po piuttosto che letteratura e poi quindi porta nei suoi libri quello che è questo tipo di background.
Donc pendant longtemps Paris a été au cœur de la littérature et quand il y avait des romans qui parlaient de la province, c'était presque d'une manière exotique. Mais aujourd'hui, et depuis maintenant plusieurs décennies, il y a aussi des auteurs qui viennent d'autres classes sociales, qui sont nés en province et qui parlent aussi de ces territoires-là et de la sociologie de ces territoires-là.
E adesso le cose sono cambiate perché prima Parigi, cuore della letteratura, di questo si parlava, da qui arrivavano tutti gli scrittori, mentre adesso le cose sono un po' cambiate. Questa provincia che una volta era trattata quasi come un luogo esotico diventa invece negli ultimi decenni è stata sdoganata, per cui ci sono degli scrittori che magari vengono da classi sociali diverse, che sono nati in provincia e che quindi parlano di questo contesto anche dal punto di vista sociale.
Veniamo alle vicende della notte devastata. Allora, io dico soltanto una cosa che è presente, diciamo, in tutte le sintesi del romanzo, chiaramente le avventure di questo gruppo di ragazzi che si divertono a testare i limiti di quello che possono e non possono fare anche in termini di legalità, di come dire, sberleffo agli adulti e così via, a un certo punto, attraverso la scoperta e l'esplorazione di questo luogo così importante, affascinante, significativo e terribile, vivono invece una realtà agghiacciante. Uno di loro muore. Questo cambia completamente, come giusto che sia in un romanzo, il sapore della lettura e delle vicende dei giovanissimi, e continua però quella che dicevo anche prima, essere una malinconia di sottofondo, una malinconia che pervade il loro modo di esprimersi, le loro azioni, il loro modo di fermarsi a pensare o a essere tristi. È questo che voleva esprimere sui suoi anni 90? Era l'inizio di quella malinconia che adesso abbiamo visto esplodere nelle nuove generazioni come quasi disperazione, solitudine, talvolta suicidio, insomma, che poi è diventata qualcosa di molto più grosso.
Oui, vous avez lu le livre avec beaucoup de sensibilité parce que c'est en effet un livre d'horreur, mais c'est aussi un livre que je voulais habiter par une forme de mélancolie. Et ces adolescents, ils appartiennent à une génération qui a été la mienne, qui a été, je crois, une génération qui n'a pas eu véritablement d'espoir. On suivait la génération de nos parents qui avait connu les années 70, une forme de libération qui avait été portée par des idéaux politiques et qui avait renoncé à tout ça. Et finalement, moi, ma génération, on est arrivé juste après et on n'a pas connu cette ouverture. Au contraire, on a connu une forme de refermement qui nous empêchait de rêver. Et donc, ça a été des années qui ont été traversées par une forme de mélancolie.
Sì, effettivamente, grazie, perché questa osservazione fa capire che ha letto il libro con grande attenzione. Sì, è un libro horror, se vogliamo, ma c'è anche molto di più, perché c'è questa costante malinconia che abita questo romanzo. Ed effettivamente sì, io stesso come adolescente ho vissuto quello che vivono anche questi ragazzi di questo gruppo di cui parlo nel libro, perché la mia generazione praticamente non aveva speranza. Non aveva speranza, questo è quello che ci caratterizzava, nel senso che a differenza dei nostri genitori, per loro la situazione era diversa. Loro arrivavano dagli anni 70, dalla liberazione, un idealismo che aveva accompagnato un po' tutto quello che loro facevano, anche a livello politico, ad esempio. Poi a un certo punto ci avevano rinunciato a tutto questo. E noi siamo arrivati dopo. Noi siamo arrivati dopo e quindi ci mancava questo tipo di apertura, e non solo ci mancava l'apertura, ma ci siamo veramente richiusi su noi stessi. E quindi non avevamo neanche più dei sogni, non avevamo neanche più la possibilità di sognare. Ed è a tutto questo appunto che ho pensato quando ho scritto il libro.
Riconosco molti dei giovani di quell'epoca, e allora sentiamo un po' di Metallica, che ritorniamo nel clima e nell'audio che li ha accompagnati, li accompagna anche nel romanzo.
Thank you.
Eccoci. Ci teniamo in sottofondo l'assolo di chitarra dei Metallica, un pezzo ormai entrato nell'ambito del cult, direi così, perché ci dà anche l'idea della velocità che ogni tanto prende possesso di questi protagonisti, di questi personaggi. Dicevamo, malinconia, talvolta sperdimento, incapacità di sognare, come dire, introspezione o introversione più che altro su di sé, perché comincia, no, quella serie di decenni in cui i giovani non hanno un'identità evidente e quindi in qualche maniera la devono cercare. Poi ci sono dei momenti di iperattività, come spesso accade, e qui c'è la parte cinematografica di questo romanzo che sembra pensato per diventare un film, per diventare il nuovo La Haine, con però degli elementi molto molto originali, assolutamente diversi e così via. Però diciamo che il gruppo di disperati che diventa gruppo di coraggiosi è qualcosa che è sempre presente nella letteratura francese, non si offenda, dal tempo dei moschettieri.
Oui, et je voulais aussi que ce roman, ça soit un page-turner. Je voulais que le lecteur ne puisse plus le refermer avant de l'avoir terminé et qu'il reste parfois éveillé jusque tard dans la nuit pour savoir ce qui allait arriver à ces personnages. C'est cette émotion que j'avais adolescent quand je lisais moi aussi les livres de Stephen King, par exemple, et où j'étais complètement fasciné, je ne pouvais pas lâcher le livre. Et c'est ce plaisir-là, déjà, que je voulais ressentir, moi, à l'écriture, et que je voulais aussi essayer de transmettre au lecteur.
Sì, effettivamente io quello che volevo creare è quello che in inglese si chiama un page turner, no? Quei libri che non riesci a smettere di girare le pagine, e perché volevo che fosse, insomma, ti prende, ti fa stare sveglio, vuoi scoprire cosa succede, non smetti di leggere in nessun modo, che poi quella che era la mia esperienza di lettore quando ero adolescente, ad esempio quando leggevo i libri di Stephen King, non riesci a separarti dal libro, vuoi sapere come va a finire, e quindi questo che mi animava, cercare di ricreare sia questa sensazione per me come scrittore nello scriverlo, ma soprattutto anche per i lettori quando poi lo avessero, quando io, una volta finito il libro, quando poi il lettore lo legge.
Allora, questo è un romanzo in cui la parola formazione viene naturale, formazione per i giovani personaggi, ma formazione anche per il lettore, che appunto scopre una serie di meccanismi, un'epoca, un luogo, come abbiamo detto, che forse non conosceva prima. Però la formazione da un punto di vista esistenziale è qualcosa di antico in letteratura, no? Ci sono i romanzi che raccontano la formazione o di un giovane protagonista o addirittura di una giovane protagonista in certa letteratura femminile e così via. Qui la formazione è del gruppo che si forma a vicenda, cioè si aiutano a vicenda a capire le cose. Gli adulti ci fanno una brutta figura in questo libro.
C'est vrai, les personnages de ce roman, ils vont faire l'expérience de ce que c'est que devenir adulte. Donc c'est effectivement une période de transition, une période d'apprentissage, une période aussi où on doit faire parfois le deuil d'une forme d'innocence. Ils vont se confronter à la réalité de l'âge adulte et parfois à une forme d'incommunicabilité. C'est-à-dire que leurs parents, les adultes, ne les comprennent pas, ne les entendent pas. Et donc, ils vont se retrouver seuls ou alors avec la force de leur groupe pour faire face aux événements qu'ils vont rencontrer.
Qui abbiamo sì, effettivamente questi personaggi, un po' tutti questi personaggi del gruppo, sono, come dire, stanno crescendo, stanno intraprendendo il viaggio verso l'età adulta, una fase di transizione, una fase di formazione, e devono imparare a diventare adulti e fanno un po', come dire, il lutto, vivono un po' il lutto per la perdita dell'innocenza, dell'età che è passata, che si lasciano alle spalle. Ed è difficile effettivamente poi riuscire a diventare adulti, anche proprio per poi riuscire a rapportarsi agli adulti, perché cambia il modo in cui tu ti rapporti agli adulti, adulti che faticano a comprenderti, che non riescono più a capire cosa pensi, cosa vuoi, e quindi o sei da solo oppure cerchi di affrontare questa fase di transizione in gruppo, come fanno loro.
Ecco, veniamo alla tecnica per un horror perfetto. Sono stati scritti molti saggi su questo argomento, si sono fatte conferenze, ci sono addirittura festival che spiegano come deve essere l'horror. Secondo me l'horror, esattamente come altri generi che sono stati sottovalutati nel tempo, leggevo dei film che l'hanno formata e sono gli stessi che io ricordo con grandissimo affetto, perché attraggono tutti i giovani. L'horror attrae i giovani senza esclusione di personalità, cioè tutti sono attratti dall'horror, o letterario o nei film o in televisione in generale. In questo horror ci sono alcuni elementi di tempo, di ritmo, che sono come dire, padroneggiati con grande maestria. È stato Stephen King e gli altri autori a farle capire questi meccanismi di ritmo che creano l'horror, no? Cioè, perché io devo dare un'apparente pace, un'apparente tranquillità, e poi invece sorprendo nuovamente il lettore e anche il personaggio. Oppure una cosa che ha sempre avuto, perché da ragazzo ha consumato tanto horror.
En effet, je pense qu'en étant, en ayant été lecteur de romans horrifiques, j'ai appris comment construire ce type de narration. Et je crois qu'en littérature, la seule façon de faire fonctionner l'horreur, c'est en prenant le temps de créer une forme d'empathie, d'affection pour les personnages. C'est un peu différent. Les ressorts de l'horreur en littérature ne sont pas les mêmes qu'au cinéma. On n'a pas la musique, on n'a pas le montage... On n'a pas ce que les cinéastes appellent les jump scares, c'est-à-dire les sursauts. En littérature, c'est plutôt des ambiances qui vont créer le sentiment de l'horreur. C'est la langue que vous allez utiliser, c'est les images verbales et littéraires que vous allez créer. Donc ça demande un travail plus lent pour peu à peu réussir à engager le lecteur presque physiquement dans sa lecture, pour qu'il puisse lui-même éprouver ce sentiment d'inquiétude.
Ma allora, diciamo che sicuramente il fatto di essere stato lettore, quindi aver usufruito io stesso in prima persona di questi libri, mi ha permesso di capire come costruirlo poi un romanzo di questo genere. In letteratura effettivamente c'è uno stile horror che soprattutto si basa sulla creazione di un'empatia. Devi creare empatia tra il lettore e i personaggi. Però a differenza del cinema, ci sono delle differenze tra cinema e romanzo, perché ad esempio in un film c'è la musica che in un libro non c'è, in un film c'è il montaggio che in un libro non c'è, c'è il jump scare, c'è la scena che terrorizza tutti e ti fa saltare sulla sedia. Ecco, in un romanzo le cose vanno diversamente, bisogna creare l'atmosfera, bisogna utilizzare la lingua, bisogna utilizzare delle immagini letterarie, delle immagini proprio linguistiche, verbali, che poi ti aiutano a portare avanti la storia. Quindi, se vogliamo, c'è un pochino più di lavoro che bisogna fare per riuscire a coinvolgere, a portare il lettore all'interno della storia, e poi lì sì che lo puoi spaventare, ma devi farlo in maniera molto fisica.
Allora, io andrei avanti, credo anche molti nostri ascoltatori, anche più a lungo, a parlare con Jean-Baptiste Delamaux, perché potremmo parlare di tante cose, oltre che di questo bellissimo libro. Invece dobbiamo salutarlo e ricordiamo che domani qui al Castello, a partire dalle 11, lui non si limiterà a presentare il libro, ma andrà in giro per i segreti cunicoli del castello insieme con il pubblico. È un viaggio bellissimo, ci sono cose veramente orrorifiche in questo castello, quindi si troverà bene. E poi lunedì sarà invece alla Feltrinelli di Piazza Piemonte a parlare del suo romanzo per il solito club del lunedì di Feltrinelli alle 18.30. Noi lo ringraziamo tantissimo per essere stato con noi quest'oggi. Merci. E naturalmente vi ricordiamo che abbiamo parlato La notte devastata, edito da Feltrinelli Gramma. Ci salutiamo con l'ultimo brano, che naturalmente è dei Nirvana. Grazie.
Merci, grazie mille.